Neemia 4, settimana scorsa abbiamo considerato dal versetto 1 fino al 6. Beh, direi di pregare prima di cominciare con le nostre riflessioni. Caro Padre, grazie perché questa sera possiamo essere qui. Non è scontato, vogliamo sminuire il fatto che ci hai permesso di essere qui per aprire la tua parola, pregare insieme e, ecco, orientare, focalizzare le nostre menti su di te. Benedicici nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
E il contesto di questo capitolo 4 di Neemia è Neemia che sta dovendo costruire, portare avanti questo grande progetto della riparazione e ricostruzione delle mura, e nel contesto di una grande avversità, grande opposizione. Mi sa che l'ultima volta che abbiamo fatto il nostro studio era a dicembre, giusto? Non so se vi ricordate alcuni dettagli. L'anno scorso.
È un anno fa.
E ci portiamo avanti in questo stesso contesto di Neemia e i giudei che costruiscono in queste condizioni avverse. Non leggiamo tutto, forse dopo lo potete leggere a casa, vi faccio solo una sorvolata. Dopo che pregano, le prime avversità da parte dei nemici vengono frustrati, dal versetto 11 fino al 15 più o meno leggiamo che c'è un'escalation di questa opposizione, dal 16 fino al 20 più o meno, 21, leggiamo di come loro continuano a costruire, e da lì attingeremo alcune strategie per come possiamo anche noi costruire, produrre, edificare, servire il Signore in contesti di avversità. E poi dal 22, versetto 22-23, focalizzeremo soprattutto questo aspetto della loro perseveranza quando sono stati, diciamo, opposti da queste forze contrarie. Però inizio con qualche riflessione facendovi la domanda se vi è mai capitato di trovarvi sotto una vera minaccia fisica. Vi è mai capitato? Forse siete stati oggetto di qualche bullismo psicologico, mobbing, siete stati oggetto di scoraggiamento più a livello mentale, ma ti hanno mai minacciato sul serio, cioè di farti violenza fisica? Stavo pensando se nella mia vita mi era capitato, l'unica occasione che mi era venuta in mente era quando crescevo in Spagna. Un giorno mi chiama il mio amico Santi, vi ho parlato di lui, adesso è malato. Mi ha chiamato dicendomi di venire in fretta a Vicalvaro, che era un quartiere di Madrid, dove viveva sua nonna. Sua nonna doveva traslocare in una casa di cura, casa di riposo per anziani. E lui mi disse, vieni subito perché gli zingari vogliono entrare in casa di mia nonna, appena lei esce loro vogliono entrare e mia nonna non se ne vuole andare, devi venire con me per fare la guardia della casa di mia nonna e vieni ad aiutarmi. Ora può sembrare un po' drammatica, infatti la minaccia era vera. Arrivando sul posto non si è poi realizzato questa minaccia fisica, infatti ci siamo un po' annoiati alla fine. E a un certo punto Santi, uno che piaceva scherzare, ha detto: guarda, ho trovato questa penna rossa, facciamo un segno sul braccio così tua mamma ha paura, pensa che sei stato in un conflitto, hai sanguinato, vabbè. Però la minaccia a un certo momento era vera. Quello che leggiamo invece di questo episodio di Neemia, altro che uno scherzo, è una vera situazione drammatica in cui ha dei nemici che lo vogliono fermare, che vogliono fare violenza. Quello che ci stupisce da questo episodio di Neemia è che non solo lui resiste a queste forze di opposizione, a queste forze di scoraggiamento, non solo riesci a stare a galla da questo attacco programmato da parte dei nemici di Israele, ma si porta avanti. Riesce a continuare questo progetto di costruzione. Non solo non si ferma, ma riesce a produrre, riesce a mettere ancora un altro mattone, un altro po' di cemento per portare avanti questo suo progetto. Una cosa è resistere le ondate di minacce, le minacce che ci arrivano, un altro è riuscire a costruire. A riuscire a produrre qualcosa di positivo in un contesto di avversità massima. Parlavo forse un annetto fa con un mio amico pastore, diverse persone volevano distruggerlo. Delle persone l'avevano demoralizzato al punto che non riusciva più a uscire dal letto, era sfinito, e mi raccontò che addirittura quando era a letto gli avversari venivano e continuavano a disturbarlo. Continuavano a minacciarlo, a farlo sentire male, e lui non aveva altro da dire se no, non vedete che sto male? Non vedete che, non, che mi avete proprio spento? Per favore, lasciatemi un attimo stare. E quello forse sarebbe una reazione, che dire, in opposizione estrema, che potrebbe essere qualcosa che ci aspettiamo. Invece qui Neemia costruisce. Non si fa demoralizzare e si porta avanti nel compito che Dio gli ha dato. Noi vogliamo applicare le lezioni di questo brano alle nostre vocazioni, soprattutto ai ministeri, al ministero che Dio ci ha affidato. E la lezione che vogliamo trarre al di sopra di tutte le altre è costruire in mezzo a grande avversità. Costruire in mezzo a grande avversità. Forse è applicabile a te questa sera in un modo particolare, forse stai passando delle avversità estreme, delle avversità che veramente stai faticando. Ecco, vogliamo essere incoraggiati da questo brano che qualsiasi avversità stiamo passando, sicuramente non è più grande di quello che ha passato Neemia e con la forza del Signore non soltanto dobbiamo sopravvivere, ma possiamo osare e con la forza del Signore addirittura costruire. Divideremo in due parti questi versetti. Prima di tutto notiamo dal 7 al 15 un'escalation dell'opposizione, un'escalation. Abbiamo considerato la settimana scorsa o l'altra settimana la prima ondata di attacchi, erano più psicologici, scoraggiamenti. Adesso dal versetto 7 leggiamo che quando Sanballat e gli altri personaggi udirono che le riparazioni andavano avanti, versetto 8, si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Attaccare, adesso non si accontentano con un demoralizzare psicologico, con tutte quelle frasi che forse ci ricordiamo dell'altra settimana, adesso vogliono ecco, attaccare in modo fisico. Sentono, di nuovo leggiamo questa idea, che sentono questa indignazione in versetto 7. Si indignarono moltissimo. Perché si sono indignati? Forse era radicato in gelosia, territorialismo, forse si sentono esclusi. Però stavo pensando che strana reazione è l'indignazione, non è vero? Perché le cose diventano personali? Perché quello che tu fai, l'altra persona, o ti trovi in una situazione in cui qualcuno ha reso personale un modo di agire. Di recente parlavo con una mia conoscente che si era trovata a mediare tra due persone in una disputa di 50 euro. E questa disputa di 50 euro è diventato poi una causa di 50.000 euro e poi i 50 euro l'ha dovuto comunque pagare. E mi sono di nuovo stupito pensando come le cose, come è proprio una cosa folle quando subentra questa indignazione. E così, da questa indignazione, questi oppositori ecco, si mettono in azione per attaccare e creare disordine. E cosa fanno i giudei? Versetto 9. Cosa fanno? È molto interessante, una lezione molto importante per noi. Dice che allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. È molto interessante, qui c'è una lezione molto importante per noi e questo versetto equilibra una nostra tendenza allo squilibrio. La prima cosa da notare è che quello che fanno davanti a questa minaccia, davanti a questi eserciti che forse già sono nei dintorni e sono pronti a piombare su Israele, cosa fanno? E pregare, e questa ovviamente è una lezione mai da dimenticare. Io penso che se noi ci rendessimo conto, la minaccia sotto la quale ci troviamo da parte del nemico delle nostre anime, se noi avessimo occhi per capire veramente quanto il nemico vuole farci fuori, sicuramente pregheremo molto di più di quello che facciamo. Vi incoraggio, ci incoraggio ad aprire i nostri occhi. Considerare veramente la natura della minaccia sotto la quale ci troviamo, ma quello che poi viene detto in seguito è molto importante, molto interessante, come detto, equilibra una nostra tendenza forse allo squilibrio, perché dice: pregammo e mettemmo delle sentinelle per difenderci. Mi è venuta in mente la frase di Gesù quando disse: vegliate e pregate. Qua vediamo che questi giudei, le sentinelle in prima persona, erano chiamati a vegliare, ma notiamo l'importanza di abbinare la preghiera all'azione. Questa è una cosa che mi ha interessato di sottolineare, perché qual è lo squilibrio? Lo squilibrio è in una situazione bisogna pregare, certamente, ma a volte ci fermiamo lì, solo pregare. O l'equilibrio potrebbe essere solo agire, essere attirati da questa continua, diciamo, tendenza all'azione. E la vita cristiana ci chiama a tutti e due. Ci sono persone che vogliono solo pregare e mai agire. E io ho notato nella mia esperienza che a volte la preghiera può diventare addirittura una scusa per non far niente. Una maschera dietro il quale si nasconde la paura, si nasconda l'inattività, e questo no, potrebbe essere diciamo, uno squilibrio nella quale si potrebbe cadere. Frasi: non abbiamo ancora pregato abbastanza. Beh, certo, non abbiamo mai pregato abbastanza, ma questo non deve essere una scusa per non fare niente. E l'altro squilibrio, ovviamente, è quello di fare, fare e fare, l'attivismo. Dove non ci si ferma abbastanza, non si fa l'opera che deve essere fatta, quella di pregare. Però anche lì, a volte, questa paura dell'attivismo, di essere soltanto delle persone che fanno, può essere, ecco, una ragione per cui non puoi fare niente. E qui abbiamo invece l'equilibrio perfetto. Preghiamo e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte. Dal versetto 10 al 13, cosa abbiamo? Abbiamo come Neemia dipinge questo dipinto di questo momento ipercritico nella quale si trova questo progetto. Avevamo diverse diciamo, manifestazioni di questo pericolo e questo momento veramente drammatico in cui si trova Neemia e i giudei e il progetto della ricostruzione delle mura. Ecco il versetto 10, quelli di Giuda dicevano: le forze vengono meno ai portatori di pesi, le macerie sono molte. E poi questa frase: poche forze, tante macerie, non riusciremo a costruire. Non riusciremo, è troppo grande. Ecco, la reazione nell'avversità. Mi fermo, stoppo tutto, la minaccia è troppo grande, gli attacchi che si nascondono dietro gli angoli sono troppo grandi. Ma non si ferma lì, leggiamo di questo momento critico anche dal versetto 11, quando si sentono queste voci: i nostri avversari dicevano, essi non sapranno e non vedranno nulla. Essi, ecco, non se ne renderanno conto finché siamo piombati in mezzo a loro e li faremo cessare dei lavori. Questa voce si spargeva, lo notiamo anche dal versetto 12, quando leggiamo di questi giudei che risiedevano vicino a loro, vicino ai nemici, si parla, e vennero 10 volte, cioè ripetutamente, a riferirci questo da tutti i luoghi da cui provenivano. Molte delle persone vivevano nei dintorni di Gerusalemme e poi venivano a lavorare per poi tornare alle loro case, e qua vediamo di nuovo che questa voce si stava spargendo di questo attacco imminente, questa minaccia latente che si stava creando. E quello che Neemia comunica qua è che sono momenti critici. Forse sono dei momenti più critici in tutto il progetto, in tutto il libro, e sono veramente sotto uno stress serio. Si percepisce da questi versetti, sia dall'interno con gli operai che si stanno lamentando, che dicono che le forze non ci sono, le macerie sono troppo grandi, e poi queste voci sull'attacco imminente, e tutto è un accumulo di stress. Chiunque altro sarebbe scappato via, pressione troppo grande. Neemia forse sarebbe tentato a dire: non posso far fronte a tutte queste sfide, non posso farcela davanti alle sfide di questo progetto. Ma Neemia non reagisce così. Invece il versetto 13 parla delle contromisure di Neemia, dice che disposi il popolo per famiglie. Non necessariamente dobbiamo pensare alla famiglia nucleare con papà e mamma e i bambini piccoli con le loro spade, più i clan o membri delle famiglie. Lui li dispone nelle parti più scoperte della città. Prende queste contromisure, e poi questa reazione di grande ispirazione da parte di Neemia in versetto 14. È una grande reazione. Leggiamo che dopo aver ben esaminato ogni cosa, ha esaminato ogni cosa, si è fermato un attimo, che testa fredda, in mezzo a questa ondata su ondata di sfide e di minacce. Chissà se in questa ogni cosa si è anche fatto un esame di coscienza e si è chiesto: ma sarà la volontà di Dio che faccio questa cosa? E avrò sbagliato in qualcosa? E poi alla fine di questo esame il suo risultato è: no, questa è la strada giusta, questo è ciò che Dio mi ha chiamato a fare e questo farò col suo aiuto. Dopo aver esaminato ogni cosa, mi alzai e disse ai notabili, ai magistrati, al resto del popolo: non li temete, ricordatevi del Signore. Che testa fredda però, per fermarsi in mezzo a questo grande momento di criticità, per poi prendere le decisioni giuste. C'è una bella poesia di Kipling, chiamato Se, ed è una poesia che scrive lui a suo figlio, e in un passaggio dice: se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono e te fanno pure la colpa, è la prima frase di questa poesia, se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno colpa, e poi alla fine dice: tuo è il mondo e tutto ciò che in esso si trova, per dire, avrai conquistato. Se riesci a tenere la testa fredda in momenti di grande criticità. Però da dove viene questa forza da parte di Neemia? Da dove viene questa convinzione, questa spina dorsale di acciaio? Lo leggiamo in questo versetto. Non li temete, ricordatevi del Signore. Ricordatevi. Questa è una grande frase di un grande uomo, ed è quello che vorrei dirci a tutti noi, quello che vorrei dire anche a te. se sei circondato da nemici in questo momento, ti senti solo, ti senti sola, non lo sei. Ricordati del Signore. Tremendo, questa parola tremendo significa incute paura. Dice, non siamo noi che dobbiamo aver paura di questi avversari, di questi oppositori, sono loro che devono aver paura di avere Dio come il loro nemico. Forse nel tuo caso hai degli nemici che ti stanno facendo impaurire. Non sei tu che devi avere paura di loro, sono loro che devono avere paura di avere Dio come loro nemico, se sei sulla strada della sua volontà. Passiamo adesso alla seguente parte, strategie per costruire in condizioni avverse, dal 16 al 23. Strategie per costruire. Nemia in queste condizioni non si fa intimidire, non si sgomenta, non chiama una tregua, non dice basta, me ne vado a fare qualcos'altro. No, adesso si parla nel mondo lavorativo di dare le dimissioni in modo silenzioso, non so se l'avete sentito,
quiet quitting,
dove tu vai a lavorare però nel tuo cuore hai già dato le dimissioni, non ci metti il cuore. Nemia non ha fatto niente di questo, ha continuato a costruire in condizioni avversissime. Il versetto 15 insegna una cosa molto importante, ed è che a volte sarà il nostro coraggio che ci farà vincere sui nostri nemici. I nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani e che non avevamo in mente di mollare, e poi dice con questo coraggio e con questa, diciamo, resilienza e risolutezza per portare avanti il progetto, cosa succede? I piani del nemico è reso vano. Nemia dice Dio rese vano. Per Nemia lo svolgere del compito nella sua vita non erano dei semplici delle scelte, per lui Dio era intrinsecamente coinvolto. Quello che lui faceva nella volontà di Dio lo attribuiva a Dio stesso. C'è un bellissimo libro in inglese intitolato semplicemente With, con, e l'idea è chiara. Di vivere le nostre vite con Dio, portare avanti i nostri progetti con Dio, di consciamente includerlo nelle nostre vite. E non c'è dubbio che se stiamo camminando in pentimento continuo, ritornando continuamente a cercare il Signore, pentendoci alla nostra tendenza all'autonomia, uno, se stiamo camminando in fede o fiducia nella disposizione positiva di Dio di fare per noi, possiamo osare a dire Dio ha fatto questo, Dio ha fatto questa cosa, Dio ha permesso questo. E questa è la prima strategia, se vogliamo elencarne alcune, per avere la possibilità di costruire in un contesto di grande avversità e di tirare Dio nella mischia della tua vita, delle nostre vite. E quando tiriamo Dio nelle nostre vite e facciamo tutto con Lui, possiamo aspettarci che i piani dei nemici saranno frustrati e potremo, come dice qua, tornare al lavoro, tornare ai nostri ministeri, tornare alle nostre vocazioni. Non possiamo soffermarci a lungo su il prossimo versetto, il versetto 16, qualche commento. Questo è un brano con tante frasi che verrebbero spiegati, perché sennò si fa confusione. Però dal versetto 16, quando Nemia parla dei miei giovani, sicuramente si tratta della sua guardia del corpo, che erano coinvolti, e poi parla anche di questi capi che si stavano dietro, potrebbe riferirsi alla stessa categoria di queste guardie del corpo. Però qual è l'idea? L'idea è semplicemente che Nemia è lì con la sua guardia del corpo, con forse queste persone, queste forze che erano stati mandati insieme a lui da il re che l'aveva commissionato, sono là sul posto, non stanno a guardare da lontano mentre mandano le persone in queste situazioni di criticità, non si ritirano in qualche luogo distante e comodo, sono là come leggiamo qua, proprio sul posto, proprio sulle mura. Dal 17 al 18 possiamo trovare un aspetto fondamentale di come costruire in condizioni avverse. Leggiamo questo versetto interessante: quelli che costruivano le mura e quelli che portavano e caricavano i pesi, questa è la parte, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. È un'immagine interessante. Spurgeon ha scritto una rivista mensile, Charles Spurgeon, chiamata La spada alla cazzuola, presa da questo versetto, ed è quella l'immagine. L'operaio cristiano, il ministro cristiano, il servo di Dio cristiano, che porta avanti la sua vita, la sua vocazione, il suo ministero con la spada e con la cazzuola. E per Spurgeon, è un'interpretazione sicuramente valida, questa idea della cazzuola e la spada simboleggiava la combinazione di attenzione alla guerra spirituale, la spada, l'aspetto spirituale, la guerra spirituale, e l'adoperarsi per l'impegno nelle cose pratiche, cioè abbinare quell'idea della battaglia spirituale invisibile che ci circonda, ma allo stesso tempo essere pratici, essere persone che ecco, sanno prendere una cazzuola in mano e lavorare. Spurgeon ha vissuto appieno questo principio. Interessante, quando leggi la vita di Spurgeon, lui ebbe un ruolo molto attivo nella costruzione della chiesa, che oggi c'è ancora a Londra, la Metropolitan Tabernacle, e lui ebbe un ruolo attivo anche nella architettura, nella raccolta di fondi, era molto, che dire, coinvolto in questo progetto, che rispecchia, manifesta un po' questo suo voler portarsi avanti con la spada e la cazzuola. Che altra strategia possiamo tirare fuori da questi versetti di come costruire i momenti di grande avversità? Dal 18c al 20 leggiamo un'altra cosa molto interessante, leggiamo di questi trombettieri leggiamo che versetto 19 disse ai notabili, ai magistrati, al resto del popolo: l'opera è grande, estesa, noi siamo sparsi. Versetto 20, cosa faremo a riguardo? Dovunque udrite il suono della tromba, là radunatevi con noi, e il nostro Dio combatterà con noi. Qual è la strategia che ci viene presentata in questi versetti? È quella dell'unità. È l'unità. Nell'occasione in cui dovesse arrivare un attacco in un posto preciso, immaginiamo che sono tutti dispersi per questo grande muro, se dovesse arrivare un attacco in un punto preciso si sarebbero radunati là, e la promessa poi è che avrebbero sperimentato questo aspetto di Dio che avrebbe lottato per loro. E qual è la lezione per noi? L'importanza dell'unità in momenti di criticità particolare. Quando le cose si mettono male, quando la pressione sale, quando le cose non vanno come forse ce lo saremmo immaginati, è lì il momento di radunarsi e di agire come una sola cosa. La tentazione qual è in momenti difficili? Incolpare l'altro, abbandonare la nave, puntare il dito. Invece sono proprio nei momenti di più grande criticità quando bisogna esercitare l'unità. E poi quello che dice qua è una promessa bellissima: Dio combatterà per noi. Quante volte sento in coppie, in matrimoni, quando le cose si mettono difficili, è stata colpa sua, lei voleva fare o lui voleva fare, e adesso guarda dove ci troviamo. Ma quella non deve essere la reazione. La reazione in quei momenti soprattutto devono essere: dai, uniamoci, coraggio, il Signore combatterà per noi, il Signore andrà avanti a noi. Questa è una grande strategia per poter lavorare, per poter costruire i momenti di particolare avversità. E l'ultima cosa, dal versetto 21 al 23, l'ultima strategia per costruire in mezzo all'avversità, lo vediamo quando leggiamo queste parole. Così continuavano i lavori, la metà impugnava la lancia, dallo spuntar del giorno all'apparire delle stelle. Cosa possiamo concludere o tirare fuori da questo? Si sono impegnati, hanno perseverato, dallo spuntare del sole, dal mattino fino alla sera. Hanno raddoppiato i loro sforzi, non hanno mollato, non hanno rallentato, hanno capito che era il momento di lavorare in modo più perseverante. E poi la stessa cosa, versetto 22, disse al popolo: ciascuno di voi con i suoi servi passi la notte a Gerusalemme per fare la guardia, per riprendere il lavoro di giorno. Come detto, molti di questi lavoratori uscivano nei villaggi per venire a lavorare. No, non è il momento per andarsene. Dobbiamo stare tutti sul posto e riprendere, così riprendere il lavoro. Lo stesso in versetto 23, io e i miei fratelli, i miei giovani, gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo. Ognuno teneva le armi a portata di mano. Qui cosa vediamo? Come costruire in condizioni di grande avversità, di grande opposizione, la diligenza, la devozione, la fedeltà, l'essere risoluti più che mai in quello che c'è da fare. Sicuramente questo è anche l'immagine delle nostre vite. Quando più, quando meno, momenti di grande avversità non mancheranno, ma quando arrivano quei momenti di particolare intensità, l'ultima cosa che dobbiamo fare è rassegnarsi, impigrirci, spegnerci. Non è quello che fa un credente. Un credente non molla. Un credente continua a portare avanti il compito che Dio gli ha affidato. E voglio dirti, lo voglio dire anche a me, non mollare neanche tu. Continua, persevera. Con l'aiuto del Signore cercheremo di fare proprio questo. Bene, questo è Neemia 4. Che il Signore lo benedica alle nostre vite.